Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
Buona domenica, bentrovate, bentrovati. Chi ha preso già con me il caffè della domenica sa che abbiamo parlato di tempi fragili e un po' ci ritorniamo anche in questa puntata di Nessuna è perfetta, e lo facciamo con una scrittrice che ha un cognome ben noto. Lo facciamo con la nostra Sunday Girl, che è scrittrice, sceneggiatrice, giornalista, ed è figlia di un grande giornalista che ha segnato la storia della TV, Maurizio Costanzo. E poi torna con noi un'altra giornalista, Alessandra Longo. Ma cominciamo con la nostra Sunday Girl. Benvenuta a Nessuna è perfetta, come vi dicevo, giornalista, sceneggiatrice, scrittrice. Camilla Costanzo ha fatto una scelta, quella di scrivere, e non è il primo libro quello di cui parliamo questa mattina. Tempo al tempo, pubblicato da Mondadori, è un, come possiamo definirlo? Un percorso attraverso le vite, ma meglio che ce lo racconta la stessa scrittrice. Eccola.
Allora, diciamo che è un romanzo per racconti. Sono sei racconti, sei storie che sono divise a due, quindi i primi due racconti sono l'uno il negativo dell'altro. Quindi c'è il punto di vista di un personaggio e nel racconto successivo il punto di vista dell'altro personaggio. Anche se poi sono dei racconti che, volendo, potrebbero essere letti anche partendo dalla fine, non necessariamente, o anche singolarmente, perché sono delle storie che si autoconcludono, però che sono appunto legati a due, sono divisi in primo tempo, secondo tempo e terzo tempo, quindi i primi due racconti sono il primo tempo e via dicendo in questo modo.
Ne parliamo cominciando dal primo, quello di Elena e Anita, madre e figlia. Nessuna è perfetta, sì. Parla molto alle ascoltatrici e credo che, come dire, madre e figlia sia sempre una chiave di grande interesse per tutti noi.
Sì, infatti, diciamo, in questo, poi in particolare in questo libro, c'è moltissimo il rapporto fra madre e figlia, quindi c'è in questo racconto di Elena con Anita, ma c'è anche in un altro racconto. E chiaramente io sono una madre e quindi inevitabilmente mi sono trovata poi a scrivere, magari trasfigurando, però raccontando delle consapevolezze che anche io ho acquisito durante la maternità, perché non sono nata madre, lo sono diventata nel tempo e non davo nulla per scontato all'inizio, anzi all'inizio sono stata quasi travolta da questo rapporto, diciamo, madre-figlio all'inizio. Nel racconto di Elena in particolare, questa bambina non ha un padre, questo padre è sparito quando la mamma era incinta, e un giorno Elena, riordinando la sua stanza, trova un disegno, un ritratto che la bambina ha fatto. La bambina è molto brava a disegnare, non è molto brava a scuola a fare conti, ma è molto brava a disegnare, e Elena è convintissima di vedere in questo ritratto quest'uomo che è sparito e di cui loro non hanno mai saputo più nulla. Ma la bambina non ha mai visto nemmeno una fotografia, perché lei aveva cancellato tutto da quella casa, quindi aveva nascosto fotografie eccetera. Ed è talmente convinta che porta questo ritratto a dei suoi amici che hanno conosciuto questo uomo, lo porta a sua madre, anche se sua madre non sta molto bene, quindi con la testa ci sta e non ci sta, fino a quando alla fine del racconto capiamo che in realtà è lei che ci vuole vedere questo uomo. Di fatto non è così. Il racconto successivo risponde a delle domande che il lettore si è fatto durante il primo racconto, e quindi ci svela delle cose.
Successione, c'è una successione che ci porta di racconto in racconto. Camilla, lei prima parlava del suo essere madre. Però siamo anche ovviamente figli e lei ha avuto due genitori impegnativi, no? Suo padre Maurizio Costanzo, che conosciamo tutti, anche per me è stato tra l'altro un modo di fare il primo accesso alla TV, e quindi lo conoscevo e l'ho frequentato in TV per molto tempo, ma di sua madre si sa molto meno, salvo che appunto giornalista, donna impegnata, con interessi. Com'è stato il suo rapporto con sua madre?
Allora, il mio rapporto con mia madre è stato bello, nel senso che noi eravamo tre, io, mia madre e mio fratello, perché poi i miei genitori si sono separati, che io ero piccola, avevo circa 5 anni, e papà, come tutti sanno, lavorava tantissimo e comunque il lavoro, diciamo, era la sua identità, era il suo tutto, quindi se volevi vedere papà dovevi andare dove papà stava, non era lui che veniva da te. Quindi noi abbiamo vissuto fra teatri, studi televisivi, uffici, eccetera, eccetera. Mamma invece è stata la colonna, lei è stata sempre lì, era il nostro punto, è sempre stata il nostro punto di riferimento. E quindi non me lo potevo proprio permettere nemmeno di avere una ribellione adolescenziale nei suoi confronti, cosa che magari avrei avuto se avessi avuto una figura paterna più vicina. E invece credo di aver capito, senza capirlo veramente in quel momento, poi l'ho capito negli anni, che io non lo potevo fare perché altrimenti mi sarei ritrovata da sola. Non che ne avessi motivo, perché l'ho sempre ritenuta una persona estremamente credibile, però poi per esempio con la nascita del primo figlio qualche contrasto c'è stato, quindi evidentemente c'era bisogno di completare anche questo. Io vedo con mia figlia che adesso ha 15 anni, lei
Sì. Perché
ha bisogno di prendere le distanze da me e io non l'ho
c'è
potuto
stato
fare.
qualche contrasto quando lei, Camilla, è diventata madre, con sua madre? Come mai?
Credo che per trovare la mia identità di madre ho dovuto per forza di cose allontanarmi. Io mi sono molto identificata in mia madre negli anni, quando ero piccola e poi anche quando ero
Molto.
adolescente.
Ho visto le foto di sua madre quando voi eravate bambini, c'è anche una somiglianza fisica molto forte, o mi sbaglio?
Sì, le somiglio anche. In realtà, se dalle foto di papà quando era giovane, somiglio più a lui, il che non mi porta vantaggio perché mamma era bellissima. Quindi, se uno va a vedere proprio nel dettaglio, somiglio più a papà. Però c'è un'aria che, diciamo che all'istante, somiglio molto a mia madre.
Sì.
Però se a ben vedere gli occhi, la bocca e tante espressioni sono di papà. E quindi ecco, io ho dovuto per forza di cose fare questo strappo, poi è stato uno strappo relativo, nel senso che ci vogliamo molto bene e continua ad essere molto presente nella mia vita, anche nella vita di mio fratello o nella vita dei nipoti, eccetera. Però c'è stato quel momento, ormai parliamo di 20 anni fa, perché mio figlio è grande e quindi parliamo di 20 anni fa. Però evidentemente ho avuto bisogno anche per riappropriarmi della mia identità, cioè non è stato facile perché poi mamma non la conosce nessuno, è una persona, o comunque insomma una persona che ha avuto una vita sempre riservata, è diventata una teologa, eccetera, però è una personalità molto forte e quindi avere due personalità così forti alle volte ti schiaccia anche, è faticoso.
Una scrittrice proprio ieri mi diceva che per lei scrivere è stato terapeutico, nel senso che le ha consentito di trasmettere, trasferire nei suoi personaggi tutto quello che lei non riusciva ad essere. Per lei è così?
Sì, lo è tantissimo. Io penso che le persone che scrivono lo fanno proprio per un bisogno e un'esigenza. Io ho sempre scritto fin da quando ero piccola, a 9-10 anni, riempivo quaderni di racconti, di storie, all'epoca di mostri e horror, ma insomma poi sono negli anni cambiata. Ma io credo molto nel potere terapeutico della scrittura e in effetti è così perché poi quando scrivi anche trasfigurando e quindi non necessariamente raccontando quello che veramente ti è accaduto, però è come un'elaborazione. di quello che hai vissuto, e quando poi lo rielabori nella pagina scritta è come se uno potesse anche vedere alcune cose che all'inizio erano solo dentro e a un certo punto invece vengono fuori. Quindi nel mio caso anche è molto così, è terapeutico, sì.
L'ultima cosa che voglio chiederle, l'ha confidata lei in una bella intervista al Corriere della Sera, appunto raccontando, come ci diceva prima, che il rapporto con suo padre era fatto di visite che voi, lei e suo fratello Saverio, gli facevate. E in particolare c'era il pranzo del mercoledì, mi sbaglio?
Del giovedì.
Perché lei ha detto che suo padre aveva questa idea che se tu hai un punto di riferimento fisso non ti perdi. Mi aiuta a capire meglio che cosa intendeva?
Allora, lui, diciamo che noi per anni ci siamo sempre visti non con regolarità, soprattutto quando eravamo più piccoli, quindi non ci vedevamo regolarmente. Succedeva, per esempio, quando, magari l'epoca delle medie, lui era il periodo di Orazio, Ovidio, la Safa Palatino, noi passavamo interi sabati e domenica a giocare lì al Palatino mentre lui lavorava, però non c'era questa regolarità. Da quando poi è diventato nonno e quindi forse è anche invecchiato, si è anche un po' calmato anche lui, il lavoro forse è stato meno pressante, ha sentito il bisogno di vederci più spesso e da quel momento abbiamo istituito questo pranzo del giovedì, che è diventato un rito, una tradizione, ed ho imparato tantissimo da questo pranzo del giovedì, perché lui diceva questo, lui diceva: se non prendiamo appuntamento ogni giovedì finisce che magari non ci vediamo per 2 mesi. E questo è un modo, diceva lui, per vederci sempre, quindi per mantenere il rapporto. E poi in fondo è quello che sono anche le tradizioni, il Natale, la Pasqua, uno può essere anche completamente ateo, ma è una tradizione. E quindi le tradizioni sono dei punti fermi, anche affettivi. Nel nostro caso era un punto fermo affettivo, noi abbiamo continuato a vederci giovedì con gli amici più stretti di papà, con mio fratello, noi continuiamo a vederci giovedì un po' per ricordare papà e anche per non perderci, perché il rischio poi nella vita di oggi è che ci si perde facilmente.
Allora, grazie a Camilla Costanzo che è stata con noi a Nessuna è Perfetta. Vi ricordo il suo ultimo romanzo, Tempo al Tempo, pubblicato da Strade Blu di Mondadori. Buona domenica Camilla, grazie.
Grazie, buona domenica a tutti, grazie Maria, arrivederci.
Nessuna è perfetta, Alessandra Longo, giornalista che conoscete bene, e ci ha accompagnato per alcune puntate mesi fa, e con lei anche questa domenica commentiamo le vicende che nella cronaca, diciamo, ci hanno più colpito. In questo caso è la riapertura del caso Garlasco, la decisione della Procura di Pavia di riaprire le indagini sull'uccisione di Chiara Poggi. Allora, buona domenica Alessandra.
Allora, buona domenica a te Maria e buona domenica anche a chi ci ascolta, e sono molto felice di essere di nuovo ospite vostra. Sì, discutere di questo caso è inevitabile, perché è io stessa mi rendo conto, così frequentando la gente, sentendo i commenti, che ha colpito tutti, perché torniamo indietro con una macchina nel tempo, del tempo, nel 2007, quindi è un delitto che tutti ricordiamo, risale al 13 agosto 2007. Chiara Poggi aveva 26 anni, Alberto Stasi, che è stato giudicato 5 giudizi con la sentenza definitiva di colpevolezza della Cassazione, adesso ne ha 41, e anche questo amico del fratello di Chiara, che è già entrato e uscito da questo processo mediatico, diciamo, varie volte, però adesso è diventato di nuovo protagonista con questa ipotesi che il suo DNA sia compatibile con quello trovato diciamo nella
come
zona
delle unghie. Come si è arrivati, Alessandra, alla riapertura delle indagini?
E si è arrivati prendendo, diciamo, con altri protagonisti della magistratura che hanno ritenuto doveroso riaprire le indagini su questa vicenda di questo DNA che era stato già prelevato in maniera, diciamo, rocambolesca, cioè non ufficiale, prendendo una tazzina di caffè che aveva tracce biologiche e che Andrea Sempio, questo amico del fratello di Chiara, aveva lasciato, e si è arrivati al risultato che questo DNA, questa traccia, è compatibile con quella trovata vicino alle unghie di Chiara, in zona paranguale. Ma detto questo, questa è la parte tecnica, io ti devo dire che sono rimasta colpita da questa macchina del tempo che riapre dolori, riapre sofferenze e riapre, come dice giustamente Aldo Grasso sul Corriere, anche il circo mediatico. Cioè queste persone che uno è in carcere condannato per aver ucciso, Chiara è morta a 26 anni, questo signore ha fatto una vita normale, fa il commesso, mi sembra, in un negozio di telefonia, improvvisamente si ritrova sbattuto in prima pagina. Ecco, questi sono dei personaggi di un circo mediatico, però contemporaneamente sono anche portatori di una storia dolorosissima che si riapre appunto dopo due minuti. Cioè, andare a cercare adesso le tracce o le prove in un dispenser di sapone lasciato nel 2007 sul lavandino della casa, della villetta di Chiara Poggi, a me fa impressione e mi fa riflettere su come tutto sia aleatorio, no? E non è l'unico caso, cioè non è l'unico caso in cui forse, ma qui ti pongo una domanda, forse la pressione mediatica, e qui anche Grasso in qualche maniera lo dice, induce gli inquirenti a non lavorare con la dovuta serenità. Quindi alle volte non,
cioè, per la necessità di
bene.
Trovare un colpevole a tutti i costi, ma sì, qui si pongono dei, come dire, degli interrogativi che quasi ci portano a pensare ai grandi romanzi, no? Mi viene in mente Dostoevskij, cioè sì. che cosa si pone ora di fronte ai magistrati che hanno riaperto questo caso? Rispetto uno all'ipotesi che un innocente
esatto.
sia in carcere e abbia avuto, come dire, la sua giovinezza distrutta, se per caso si arrivasse poi a questa conclusione,
certo.
O per contro, che cosa si pone rispetto all'idea di estrarre dalla sua vita normale questo Andrea Sempio e ributtarlo in quello che tu giustamente
certo.
hai definito il circo mediatico?
Questo è il problema, cioè in questa vicenda c'è una crudeltà oggettiva, comunque vada si trovasse, ed è difficilissimo, un indice di colpevolezza sufficiente per riaprire le indagini e far uscire dal carcere dopo 10 anni una persona che non doveva stare lì. Oppure al contrario, confermare che è stato lui a uccidere e quindi aver gettato su questa persona che era completamente rientrata nell'anonimato un marchio che difficilmente poi uno si toglie, soprattutto in ambienti piccoli, provinciali, eccetera. E è una responsabilità che secondo me riguarda molto ovviamente i giudici, il ragionevole dubbio, che è una frase, diciamo, che di giurisprudenza, bisogna tener conto del ragionevole dubbio, perché tu sai che in questi giorni il primo giudice che aveva assolto Stasi ha detto che ad ogni verifica gli venivano dubbi, i dubbi aumentavano perché anche mancava il movente.
Mi ha anche colpito allora, che lui abbia aggiunto con molta prudenza, ovviamente ha detto io non mi voglio esprimere sul caso in questione, non lo conosco e no, non certo, posso farlo.
Lui si
però
esprime
mi ha
sulla
detto,
sua
sì,
sentenza.
Poi ha aggiunto, quello che pensavo io mentre facevo le indagini non aveva nessuna importanza. E questa è la chiave, cioè il pensiero che ciascuno di noi, no, lettori, cittadini, alla fine arriva a farsi su un caso di cronaca di questa grandezza, nel caso del giudice non può influenzare la sua decisione.
No.
E in questo caso il magistrato proprio l'ha detto con chiarezza. È una riflessione che a mia volta mi ha fatto molto riflettere.
Sì. No, perché è una riflessione laica, chiamiamola così, nel senso che il giudice deve veramente sottrarsi alla pressione. Lo fanno tutti, secondo me non tutti, non tutti. Questo giudice, tra l'altro, pare sia noto per non aprire la porta ai giornalisti, insomma, nella sua
era quello che si era occupato del caso molti anni fa e che ora ovviamente non se ne sta occupando.
L'interrogativo che mi pongo e che ho trovato benissimo rappresentato da Aldo Grasso è che chiede che lo show non ricominci, cioè chiede, dice, so bene che non sarà così, ma dice, ma smettetela di trasformare il luogo di una tragedia in un set televisivo. Non andate
Alessandra,
di nuovo.
Te la senti di unirti a quello che ha chiesto Aldo Grasso? E personalmente io mi unisco.
Sì.
In forma totale, so che non sarà così, ma anche
no,
io
non è
da
così,
giornalista
ma vale la pena di farlo.
Sì, da giornalista vorrei che non si riaprisse un nuovo circo mediatico su questa dolorosa storia. Grazie per essere stata con noi, per essere tornata con noi a Nessuno è Perfetta. Io ringrazio Gaia Romani in redazione, Alessandro Chiappini in regia e come sempre ci ritroviamo domenica prossima.